con l'ospite di oggi entriamo nel personale. Parliamo di ambizione, successi, ma anche di fallimenti e vulnerabilità. E condiamo il tutto con una lezione in storytelling. Abbiamo parlato con Nicolò Andreula, founder di Diesel Consulting, nonché autore, economista e docente universitario, esperto in storytelling. Nicolò nasce a Bari da genitori medici e nonostante la medicina fosse il percorso più naturale da seguire, entra in Bocconi con l'obiettivo di salvare il mondo studiando economia dello sviluppo. Ben presto però si scontra con la realtà e capisce che quel sogno è difficilmente realizzabile. Intraprende una carriera brillante in finanza e in consulenza, passando da Goldman Sachs e McKinsey. Viaggia in tutto il mondo e lavora tantissimo, con lo scopo di raggiungere una posizione professionale di prestigio. Mentre lavorava a Singapore, accade un evento nella sua vita privata, che lo convince a ricalcolare il suo percorso e decide di premere il tasto pausa e tornare a Bari, alla ricerca della sua prossima missione.
Il ritorno a Bari permette a Nicolò di trovarsi con una specie di vuoto davanti e questo lo spinge a intraprendere un percorso nuovo. Si trova a scrivere un libro sulla Flow Generation, fonda la sua società di consulenza, Diesel Consulting, e comincia anche a insegnare Edge Farm. Poi si ritrova a pensare a come potrebbe mettere in valore Bari, la città nella quale ha deciso di tornare, e così lancia un evento. L'evento si chiama ABCD, a Bari Capitale Digitale, e sta veramente dando nuova energia alla città. E se vi interessa, vi segnaliamo già che l'anno prossimo si terrà il 4 e il 5 aprile, ovviamente, a Bari. In questa intervista Nicolò ci ha dato una vera e propria lezione di storytelling. Abbiamo parlato dell'importanza di riuscire a parlare di se stessi e della propria azienda, ma anche delle vulnerabilità, delle ambizioni, dei fallimenti e di come si costruiscono rapporti mostrandoci empatici. E generalmente come essere più autentici nel disegnare il proprio percorso. Nicolò ci ha dato tanti spunti interessanti e siamo sicure che possano essere di aiuto a tanti di voi. Ascoltiamo la sua storia.
Siamo Ines Macula
e Camilla Scassellati e questo è Made It,
il podcast di imprenditoria in cui esploriamo il mondo delle startup e del venture capital raccontando le storie di founder e investitori, ma non solo, in modo trasparente e personale per scoprire cosa c'è dietro il loro successo.
Prima di lasciarvi l'intervista però abbiamo un piccolo favore da chiedervi. Se volete darci una mano a crescere e veramente ci darete una mano a crescere, andate al volo su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma sulla quale ascoltate questo podcast e lasciate 5 stelle e una recensione. Ve ne saremo davvero riconoscenti. Nicolò, partendo dalla tua infanzia a Bari, come sanno i nostri ascoltatori, adoriamo partire dall'infanzia perché è un periodo veramente formativo della vita e nel tuo caso sei cresciuto con due genitori medici e l'aspettativa in un certo senso che anche tu avresti voluto fare il medico. Ti ricordi un momento in particolare o una serie di momenti che sono stati un po' una svolta nella tua decisione di non seguire l'orma dei tuoi genitori e diventare anche tu un medico a Bari come si aspettavano tutti?
Io per tanto tempo, un po' per pigrizia mentale, un po' per non scontentare nessuno, dicevo sì, sto considerando medicina e forse un po' era vero. Poi a un certo punto faccio un test per entrare in una facoltà di economia, lo passo e nel momento in cui mi arriva l'email di ammissione a quella facoltà io dico va bene, that's it, finito. Tutti mi dicono ma ora, quindi ok, ottimo, quindi però ti preparerei lo stesso a medicina e poi sceglierei? E io dissi no ragazzi, è fatta, io vado a studiare economia. E in quel momento babom, crollò un castello perché tutti dissero ok, è vero, farà questo, ma come, non ti prepari? Se no, non mi siedo neanche al test di medicina, non mi preparo, basta, finito, andrò lì, that's it.
Quindi in realtà è una cosa che sapevi già, ma hai avuto bisogno del test o di qualcosa di concreto per darti là o...
Guarda, io dicevo, voglio prepararmi sia per fare economia, ma considererò sempre l'idea di fare medicina, poi vediamo, adesso faccio questo test, eccetera. Quando poi mi è arrivata quell'email, io ho detto no, basta, finito, ok, ce l'ho. Quell'email mi ha cambiato la vita perché mi ha fatto realizzare che quell'opzione era vera, era reale, era davanti a me e basta, dovevo prendere, non dovevo complicarmi la vita. E tante volte poi ho realizzato ex post, nella vita la felicità non vuol dire aggiungere cose, ma toglierne altre, togliere opzioni, prendere una decisione e togliere dei pensieri. In questo caso è stato esattamente così.
Sei uno storyteller e quindi hai diviso il tuo percorso in diversi capitoli a cui hai dato dei titoli e il primo ci hai detto che è Save the World o Salvare il Mondo, quindi sei partita con una spinta molto idealista dopo l'università e devo dire che anche io ho avuto lo stesso spinta subito dopo l'università e durante l'università di voler salvare il mondo, comunque fare qualcosa che potesse avere un impatto più grande di me e in quel momento mi sembrava aiutare andare in paesi in via di sviluppo, aiutare persone in difficoltà. Nel mio caso era molto legato all'ambiente, nel tuo era più quello che ho detto prima. E poi spesso si è delusi da questa prima spinta idealista. Ci puoi raccontare un po' tu come hai visto quel capitolo, cosa volevi fare e come si è terminato, diciamo, nella tua mente, nel tuo percorso?
Ma io volevo salvare il mondo studiando economia, per cui studio l'economia dello sviluppo, development economics, e poi nell'estate della triennale, anziché andarmene a Ibiza o in una banca investimento, decido di andare a fare volontariato, anzi fare ricerca e a vivere in una baraccopoli. Questa baraccopoli, lo racconto anche in un mio podcast che si chiama Whatever It Waves, adesso ho la versione super short, mi rendo conto che le persone che mi avevano assunto, tra virgolette, in realtà avevano accettato la proposta di progetto perché volevano dei soldi da me. Non so quanto fossero realmente interessati al mio progetto. Speravano che io poi portassi loro dei soldi per darmi una mano a fare la mia ricerca, per andare in giro con loro nello slam. E quando mi accorsi che lì molte di quelle persone se ne fregavano di cosa volessi fare veramente, ma mi vedevano come un walking dollar, e anche le persone con cui condividevo l'abitazione, io mi trasferii proprio in una baraccopoli, quindi feci anche un grande sacrificio, tra virgolette, dal punto di vista personale, comunque sì, mi avevano accolto, ma in realtà mi chiedevano soldi ogni giorno. Questo per me è stato uno shock che è durato tantissimo tempo e che poi ha causato tante le scelte che sono venute dopo, perché è stata la prima grande delusione. Poi sono passato da un contesto destrutturato come quello all'ONU, dove comunque ho trovato troppa burocrazia, per cui ho avuto due grandi delusioni: che stando sul campo da solo mi sono sentito sfruttato, stando in grande organizzazione mi sono sentito inutile, anche ho detto vabbè, lo sai che c'è, ora anziché provare a salvare il mondo devo investire su me stesso, altrimenti non salverò il mondo e mi perderò. E mi ha fatto essere molto più cinico, purtroppo. Solo dopo ho capito due cose. Cioè, ho capito che A, se tu fai bene il tuo lavoro, non ha importanza quale questo lavoro sia, ma se tu fai il tuo lavoro in maniera onesta, e può essere fare il digital marketing, il salumiere, l'elettricista, cioè se tu fai il tuo lavoro in maniera onesta e porti avanti una professione, puoi comunque fare del bene al mondo, guadagnare dei soldi onestamente, far girare l'economia, pagare le tasse, puoi comunque fare del bene al mondo. E secondo, dopo mi sono reso conto che, e questa era la mia speranza recondita quando poi ho fatto il passaggio del settore privato, tante competenze che tu acquisisci in un'azienda, dopo le puoi riutilizzare anche in contesti sociali, che poi è quello che è avvenuto quando, dopo lunghe peripezie, sono tornato a Bari e ho detto ok, perché non faccio qualcosa di buono anche per la mia città, senza che me ne vado a Timbuktu o a Mombasa, perché non lo faccio a Bari Vecchia, e a poco ci sto provando.
E infatti questo secondo capitolo della tua storia lo intitoli Salvare il mio portafoglio, oppure Save the Wallet in inglese. Non so, io mi ritrovo molto in questi capitoli, quindi immagino che sono dei capitoli conosciuti a chi, soprattutto a chi inizia da Save the World, poi c'è sempre questo cambio, come dicevi tu, è presa di coscienza che in realtà nel settore privato si possono fare cose molto più velocemente e poi sperare di poterle applicare in un modo diverso. E nel tuo caso questo ti porta prima in Russia, credo, a lavorare per Finmeccanica, poi farai un MBA a INSEAD in Francia, hai lavorato a Goldman Sachs e poi finalmente 4 anni da McKinsey come consulente strategico. Ci riusciresti a isolare un po'? Ovviamente ho detto 3-4 cose che sono state sicuramente molto impattanti nel tuo percorso, però a isolare un po' gli highlight di questo periodo e soprattutto cosa, sempre con l'idea di trarre un po' di lezione, cosa hai capito che ti piaceva di quello che stai facendo e quello che invece non ti piaceva per niente di quello che avevi fatto in quel periodo?
Allora, tu potresti dirmi, ma scusami, tu prima lavoravi per un'agenzia del governo colombiano per le vittime del conflitto armato e poi si è andato a Mosca per uno dei grandi colossi della difesa. No, qual era il senso di tutto questo? Intanto, grazie a Dio, Finmeccanica a Mosca non vendeva armi, ma vendeva sistemi tecnologici civili, perché essendo Finmeccanica una NATO company, le era proibito, e questa era una delle condizioni per me. E poi io sono andato lì con la promessa di capire le relazioni internazionali. Mi sono reso conto che nei paesi emergenti come la Russia, come la Cina, come il Giappone o comunque all'estero, la politica estera italiana, oltre alla Farnesina, quindi oltre al Ministero degli Affari Esteri, la fanno le grandi aziende partecipate allo Stato. Per cui il capo dell'ENI, il capo di Finmeccanica, il capo dell'ENEL conta quasi quanto un ambasciatore. E lì mi sono reso conto di tutto questo, ero andato con questa idea, con questa promessa, e per me è stata una grande conferma. Lì però è stato il mio primo vero grande contesto aziendale, ho capito anche quanto contino le relazioni personali. E cioè, tu esci dall'università, magari fai qualche stage, qualche volontariato, qualcosa. Poi quando vai nel mondo reale di una grande azienda, ti rendi conto che, oltre a tutto quello che studi sui libri, devi capire come ragionano le persone. Devi coltivare il tuo network, devi far sì che le persone si fidino di te. Allora, questo all'inizio è stato molto frustrante, perché io proponevo idee che non ascoltava nessuno. Dopo però, quando ho capito come funzionava tutto, quando ho capito come stare al mondo, non come manipolare le persone, semplicemente come stare al mondo, questa è stata una marcia in più che mi ha fatto fare carriera più in fretta. Da un lato ho capito questo, ma quando ero in Finmeccanica poi mi innamorai dell'idea della consulenza, perché mi piaceva, mi ricordo che c'era Bain in quel periodo in Finmeccanica, mi piacevano queste persone che raccoglievano tanti input a tante persone e poi provavano a mettere in ordine le nostre idee e ad incrociarle con dei vari trend, i business plan. E sì, wow, bello questo lavoro, mi piacque. Andai a fare un MBA per questo, per prendere queste conoscenze, perché io avevo studiato economia politica astratta, volevo studiare management, dovevo studiare business administration ed entrare in consulenza. Ho capito che mi piaceva questo, tant'è vero che poi è quello che mi è piaciuto di più. Tu mi dirai, tra l'MBA e McKinsey c'è stato Goldman Sachs. Ecco, io sono entrato in Goldman non perché fossi innamorato della finanza, ma perché ero attratto dal marchio. Cioè feci una cosa, feci un'applicazione, perché dissi, voglio misurarmi con i migliori del mondo, voglio una super medaglietta nel mio curriculum, senza minimamente considerare che la mia personalità e la cultura aziendale di Goldman erano completamente incompatibili. La cultura di Goldman è molto competitiva, ha un'etica del lavoro molto importante e io l'ho trovata molto individualista. Non mi sono posto questo problema, ho solo detto Goldman è il top, ma a me non me ne importa niente la finanza, ma io non sono quel tipo di persona. No, voglio arrivare al top. E mi sono fatto malissimo, perché mi sono reso conto che A, non ce la facevo a sopportare certi orari e certi progetti, e B, non ce la facevo da un lato fisicamente, ma poi sono orari che ho fatto comunque, ma dall'altro, quando l'unica cosa che ti spinge è qualcosa di superficiale come voglio dimostrare di essere fichissimo, non duri molto. Cioè, se non c'è un allineamento tra qual è il purpose dell'azienda, quali sono i valori e quella cultura aziendale e te stesso, ho imparato che anche 8 ore possono essere eterne, figurati 16.
Sì, che poi questi capitoli dove in realtà sei tu che hai fatto una scelta non consona a te stessa ti fanno sentire quasi come se stessi fallendo, perché poi sei in quell'ambiente e ti senti isolato, che devi fare le cose che fanno gli altri, però in realtà è solo che la scelta a valle era sbagliata, e quindi poi ovviamente uno fa fatica. Quindi anche è importante prendere lucidità di dire ok, questo in realtà non è per me, ma non perché sto fallendo, semplicemente perché non è per me e va bene così. E appunto, come hai detto, non è che, cioè, poi sei andato da McKinsey dove comunque si fanno orari simili, si lavora molto, ma se sei più allineato con i tuoi, se più allineato con i tuoi interessi, ovviamente è molto più facile.
Il vero fallimento non è tanto una performance review al di sotto delle tue aspettative o il fatto che i tuoi colleghi non ti stimino. Il vero fallimento è quando ti accorgi di aver fatto la scelta sbagliata e non trovi il coraggio di cambiare. Cioè, sono quelle persone che io considero fallite, passami il termine negativo. Cioè, io non considero fallita una persona che ha provato a fare qualcosa, ha provato a inseguire un sogno, non ce l'ha fatta. Non considero fallito un atleta olimpico che ha lavorato 12 anni per inseguire una medaglia, non ce l'ha fatta. Ma considero fallito una persona che entra in un'azienda, non si trova bene, capisce che quello non è il lavoro giusto per lei o per lui, pur non avendo bisogno di quel, perché tu dici devo mangiare, devo pagare un mutuo, devo crescere un figlio, dici ok, basta. Ma prendiamo gli individui ad alto potenziale che sono gli ascoltatori del tuo podcast, no? Ma persone che per mancanza di coraggio o di ammettere a se stessi e agli altri che magari non sono fatti per quell'azienda, come io non ero fatto per Goldman, o come io a un certo punto non ero fatto per un certo tipo di consulenze, continua a stare lì per paura del giudizio degli altri o per non voler affrontare il vuoto. Quello è un vero fallimento e quello va stigmatizzato.
Dopo McKinsey decidi di fare un altro cambiamento, di andare a vivere a Singapore. Quanti anni avevi in quel momento, quando decidi di andare a Singapore?
Nel 2016, quindi avevo 31 anni.
No, te lo chiedo perché ovviamente avevi già fatto tante cose diverse, ci hai detto, hai vissuto in vari paesi, avevi fatti tanti cambiamenti, quindi a 31 anni vuol dire fare un altro cambiamento, spostarsi di nuovo dall'altra parte del mondo, e quindi ovviamente lo facevi per seguire un tuo collega che aveva aperto una società di consulenza, ti ha chiesto di andare con lui e hai deciso di andare. Quindi ti volevo chiedere, hai avuto paura di ricominciare di nuovo da zero in un posto che non conoscevi? Cosa ti ha spinto ad accettare quell'opportunità?
Mi rendo conto che quando cambi tantissimi posti, ne ho cambiati veramente tanti, senti un po' una moving fatigue, cioè proprio un affaticamento nel cambiare posto, cambiare gruppo, po' all'epoca riaprire Tinder, farti i primi appuntamenti. Lo dico per ridere perché non è una questione di sesso, è una questione proprio di vita sentimentale. Se tu sei single e devi ricominciare in un paese, oltre agli amici devi rifare anche un giro di appuntamenti. Non so come spiegarti, mi rendo conto che fa ridere, ma adesso non ho più questo problema perché sono felicemente fidanzato. Ma nel 2016 il mio problema era: ma adesso chi se li deve rifare i primi date col caffettino, la birretta, where are you from, eccetera, eccetera. Cioè, non ce la facevo veramente più perché l'avevo fatto tante tante volte. Io a Londra non mi ero mai realmente stabilito, perché quando lavori in consulenza a un certo livello non hai una vita in un posto solo, stai sempre a girare, ti fai nel mio caso era stato 3 mesi in Giappone, 3 mesi a Barcellona, 3 mesi tra Dubai e Riyadh, 3 mesi a Copenaghen, 4 mesi a Francoforte. Cioè, se quello che ti rimangono sono i weekend in cui tra l'altro sei, da un lato devi recuperare il sonno, per cui provi a dormire tanto, ma devi anche recuperare la vita sociale, per cui fai tardi, bevi un po' di più, cioè sei stremato. Io sono andato a Singapore con 2 obiettivi. Il primo, ritrovare degli stimoli professionali e seguì un mio collega che era anche stato il mio capo e uno dei più grandi economisti che abbia mai conosciuto. E inseguì la promessa di dormire più spesso nel mio letto. Cioè, lui mi disse: sto aprendo una società di consulenza con dei ritmi un po' più sostenibili. E che era vero, almeno all'inizio. Per cui, paradossalmente, io sono andato a Singapore per stare un po' di più a casa. E perché a Londra non ho riuscito mai a mettere delle radici vere e proprie, e avevo voglia di far parte di un progetto in cui credevo. Non mi piaceva l'idea di diventare un parte di McKinsey, perché non ero stato in grado di trovare una mia platform, perché giravo troppo spesso tra divisioni, eccetera eccetera. Avevo trovato in Fraser una guida, un sogno in cui credere, e in Singapore un posto dove fare casa. E paradossalmente, però, per me è stato più facile sentirmi a casa a Singapore e a Mosca che a Londra e a New York o a Parigi, perché a Singapore e a Mosca tu sei in un contesto così diverso dove gli expat fanno gruppo tra loro, mentre quando sei a Londra, quando sei a New York, sei sempre un po' straniero a casa di altri. Ci sono i local, gli inglesi o gli americani, che hanno un gruppo loro, e sì, fai qualche cenetta, ma tu non sei mai veramente loro amico, perché ti vedono come transitorio, a meno che, nel mio caso non è successo, non ti fidanzi o ti sposi con qualcuno di loro, allora ti vedono come permanente. Non so if you can relate.
Sì, in realtà sì, e soprattutto mi fa ridere l'idea che appunto per seguire un letto e avere un posto stabile ti ha portato dall'altra parte del mondo in quel momento, anche molto più lontano da casa tua ovviamente, però assolutamente. E anche la vita della consulenza, so che molti ascoltatori ci saranno passati, quindi sono sicura che ci sono molte persone that can relate in questo momento. E poi una cosa molto interessante su cui ci concentreremo per un attimo nella nostra chiacchierata è il fatto che non a Singapore ma a Hong Kong, ma diciamo da quelle parti del mondo, hai anche iniziato a insegnare. Ci puoi raccontare la storia di come sei arrivato ad insegnare, cosa sei arrivato ad insegnare, perché?
Allora, io ho sempre avuto la passione e il mito dell'insegnamento, un po' perché mia madre è stata una professoressa universitaria di chirurgia, un po' perché mi piace parlare alle persone e passare i concetti. Ho sempre avuto dei professori splendidi nella mia vita, sono stato molto fortunato, ho provato sempre grandissima ammirazione nei confronti di molti docenti e ho sempre sognato di diventare uno di loro. Quando però ero in McKinsey sono in pochissimi a poter parlare a nome dell'azienda, e sono tutte persone senior. È molto difficile che un manager o un associate parli a nome dell'azienda o che abbia, non dico autorizzazione, ma anche il tempo per farlo, no? Per cui una delle cose che io chiesi al mio capo di inserire nel contratto era il fatto che io potessi essere libero di insegnare, di trovarmi un insegnamento part time. Ovviamente il mio capo disse: non ci sono problemi, purché questo sia un tuo impegno marginale. Io dissi ok, e contattai un ex funzionario di INSEAD, la business school dove avevo studiato, che in quel momento era diventata la dean, cioè la rettrice di un MBA di Hong Kong, ed era sempre stata una mia mentore, una persona molto presente nella mia vita. La contattai e dissi: guarda, avrei voglia di insegnare. E disse: ma ti ci vedo, cosa vorresti insegnare? E io le dissi strategia, e lei mi rise in faccia quando dissi strategia. Ho detto: ma perché ride? E lei disse: mettiti in fila, tutti vogliono insegnare strategia. E io dissi: bene, ma io quello so fare. E disse: peccato, allora non potrai farlo qui, io sono disposto a darti una possibilità, ma non strategia. E io dissi: bene, allora dimmi cosa posso insegnare secondo te. E lei disse: no, devi dirmelo tu, se tu riesci a trovarmi una materia che noi in questo momento non copriamo, ma che tu pensi che ci sia bisogno nel mio master, io ti do una chance. Perché dici, porca miseria, ma io che ne so, ho fatto un MBA, avete tutti i corsi più o meno che c'erano in SEAD, cosa vuoi che ti dica? E dice, pensa attentamente, quando tu sei arrivato in consulenza, dopo in SEAD era una delle migliori business school del mondo, che cosa ti manca? Cosa ti è mancato? Io mi sono grattato il capo per un po' di tempo e poi ho detto, sai che c'è? Ci sono state due cose sulle quali ho avuto veramente problemi. Impostare una presentazione e imparare a scrivere. Io sono arrivato in McKinsey che scrivevo email troppo lunghe e troppo confuse, che le persone non leggevano, eppure io ho una bella penna, ma le persone non avevano tempo per leggere le mie email. Cioè il dono della sintesi e della logica non ce l'avevo a quel livello. Essere in grado di comunicare con i miei colleghi quando c'era poco tempo e molta tensione nell'aria, che era praticamente sempre, perché quando fai un progetto a quel livello sei bombardato da stimoli di stress e da altre cose. Per cui mi sono inventato un'idea di corso che era How to make great group presentations and stay friends afterwards, cioè come fare delle belle delle grandi presentazioni di gruppo e rimanere amici dopo. Quindi un qualcosa che avesse a che fare con la comunicazione efficace e con il feedback, che erano le due cose su cui io peccavo e dove avevo visto la maggior parte dei miei colleghi o delle persone che si affacciano al mondo del lavoro avere problemi. Lei comprò l'idea e disse, guarda, se tu riesci a venderla a queste cose, a venderla a... cioè io più o meno lo insegniamo come opzionale, se convinci una serie di ragazzi si fa, altrimenti no. Se ci cascano, direbbe un mio amico, per cui io scrissi, no, come quando vedi gli opzionali, dici questo corso tratta questa cosa, questi sono gli obiettivi formativi, farai questo. E mi feci segno una croce, incrociai le dita ed ebbi un numero poco sopra il mio, per cui dissi ok, proviamo. Lì successero due cose. Intanto il corso fu un grande successo perché era molto lontano da quello che loro avevano fatto in qualsiasi altro corso e ne videro subito l'utilità. E poi io capii che ai ragazzi mancava anche la capacità di raccontarsi, cioè soprattutto in Asia i ragazzi non erano capaci di vendersi, cioè quando tu ti presenti a un'azienda ti manca quella parte lì che oggi chiamiamo storytelling, ma che nel 2016 non si chiamava, o almeno... Per cui dico, ok, voglio fare un... Per cui lei mi disse, ok, il corso è andato benissimo, si è creato un bel passaparola, anziché aspettare un anno lo riprendiamo nel prossimo semestre, il prossimo quarter, non mi ricordo come ho organizzato l'università. E io inserì la parte storytelling, una parte storytelling che all'epoca erano un'ora e mezza. Dopodiché, fast forward, questo corso a Hong Kong andò benissimo, feci una cosa simile a Singapore, e poi arrivai in Italia di H-Farm, te la faccio brevissima, e Carlo Carraro, già rettore di Ca' Foscari, all'epoca rettore di H-Farm, capì che insegniamo storytelling e mi proposi per un corso di storytelling. Io dissi subito sì, immaginando che sarebbero state 2 ore, mentre il corso era di 3 giorni. Per cui, di nuovo, io dovetti vendere qualcosa che intuivo di saper fare, ma che non avevo pronto. E il contratto era sempre quello, era... Prova a raccontarlo, vedi se le persone si iscrivono e poi te lo dovrai costruire e vediamo come va la prima edizione pilota. E adesso l'avrò insegnato, quel corso avrò insegnato 80 volte ad aziende, a singole persone e a varie università.
E oggi appunto anche se dirigi il master di Digital Entrepreneurship a H-Farm, quindi...
È andata bene, ci sono cascati, mettiamola così.
Quindi è andata bene. Ci sono cascati. Io ho un consiglio per i docenti universitari sulla base della tua storia, anche che dare dei nomi ai corsi interessanti o comunque un po' diversi, simpatici, lo trovo che sia un modo già di farti capire che tipo di docente sei e che sarà un pochino più magari divertente o engaging del solito corso in strategia. Quindi io sono una grande compratrice di corsi che hanno titoli simpatici, quindi questo è il mio consiglio.
Ma Camilla, non solo, ma come docente ti obbliga? Perché se tu dici, non lo so, lo chiami, che ne so, executive communications e basta, no? O, cioè, c'è già un aspetto, cioè, io ti parlo di concetti, poi vedi tu che ci devi fare, ma se tu metti un sottotitolo, addirittura un titolo che ti dice, guarda, io ti prometto che tu saprai fare delle grandi presentazioni, che conquisterai il cuore di chi ti ascolta, che le persone non sbadiglieranno, che troverai un mercato per i tuoi prodotti, beh, è una bella promessa e un bell'obbligo anche.
Sì, poi ovviamente siamo chi ha fatto corsi di business, di economia, MBA o non MBA, le presentazioni di gruppo sono una grande parte del curriculum ed effettivamente è difficile rimanere amici dopo, quindi sono sicura che anche in quel contesto preciso hai trovato il tuo mercato perché tante persone avevano magari avuto queste esperienze. Forse chi ci ascolta sa che io sono una amante dello storytelling e una grande believer nel fatto che lo storytelling è importantissimo, soprattutto nell'imprenditoria. imprenditoria e quindi voglio rubarti un pochino di tempo di questa intervista per parlare proprio di quello e di quello che insegni. E quindi inizio con una domanda basica perché vorrei sentire anche il tuo punto di vista, cioè secondo te lo storytelling può effettivamente influenzare il successo imprenditoriale?
Assolutamente sì. La mia stessa azienda è basata sullo storytelling, sia a livello di prodotto e servizio che vendiamo, sia proprio a livello di marketing. Cioè, chi si filerebbe una società di consulenza a Bari vecchia con una dozzina di persone sparse per il mondo che non hanno manco un ufficio reale se dietro non ci fosse una storia tanto potente quanto reale? Cioè, almeno la metà dei clienti che abbiamo, ma ben più della metà, sicuramente ci hanno scelto per la storia che abbiamo raccontato loro su di noi. Ma pensa anche ad Elon Musk, voglio dire. Elon Musk riesce a vendere un Tesla Truck sulla base di una storia che racconta e di un prodotto che mette lì. Voglio dire, quanti prodotti... Ormai Apple fa un prodotto mediocre. Il prodotto di Apple non è assolutamente conveniente dal punto di vista prezzo, qualità-prezzo. Eppure dietro il brand ha una storia tale per cui tu ti fidi, ti sei affezionato, ci hai costruito un tuo ecosistema. Ma vuol dire, le stesse compagnie perché tu ti compri un farmaco? Ti compri un farmaco, ti metti in bocca qualcosa che potenzialmente può avere un effetto sul tuo cuore, sul tuo fegato, sul tuo cervello, perché ti fidi della storia che in quei laboratori ci sono delle persone che hanno studiato tanto e oltre ai profitti hanno a cuore il tuo bene. Perché la gente per tanti anni non è venuta a Bari? O tuttora quando viene a Bari dice ma Bari è sicura? No, perché non conoscono i dati, perché se vedessero i dati saprebbero che è una città sicurissima, ma perché hanno in testa la storia che a Bari ti scippano e Bari è una città pericolosa e a Napoli ti tolgono l'orologio e quindi dobbiamo avere paura di tutto questo. Voglio dire, prova a dire ad una persona di 60 anni che stai andando a fare un progetto in Ruanda e la prima cosa che ti diranno del Ruanda, dici Ruanda, si immagineranno le braccia tagliate con i macete, i bambini con le mosche negli occhi e la pancia gonfia per fame. Le storie sono ovunque intorno a noi e influenzano moltissime delle nostre decisioni. Un'azienda senza una storia o fa un prodotto può andare avanti se è un prodotto che spacca, ma non le verrà perdonato alcuno sbaglio. Un'azienda con una bella storia alle spalle autentica può sbagliare tante volte e può continuare ad andare avanti.
Sì, poi diciamo che anche se soprattutto se parliamo di imprenditori early stage, quindi qualcuno che sta in questo momento fondando e crescendo un'azienda, le storie sono ovunque in quel periodo, perché ovviamente tu devi convincere tantissime persone a credere in te, a partire da te stesso, il tuo co-founder, i tuoi potenziali investitori, i tuoi clienti, i tuoi impiegati, che è importantissimo, e a ogni di queste persone tu stai raccontando una storia, perché non c'è dietro nessun tipo di dato all'inizio soprattutto, quindi devi coinvolgere le persone solo con il potere delle tue parole, delle tue ambizioni, di quello che pensi che potrai essere nel futuro. Quindi effettivamente l'imprenditoria all'inizio è solo una storia, e trovo che tante persone non si rendono conto di questo, e troppe persone, come dicevi, non si sanno presentare, non sanno vendere se stessi o la propria idea nel modo più coinvolgente o genuino possibile, perché spesso ci blocchiamo a parlare di dati che non esistono e poi diventa noioso, e trovo che, e soprattutto gli italiani, anche se siamo bravissimi a raccontarci sulle startup, non trovo che siamo altrettanto bravi degli americani, per esempio. E quindi ti volevo chiedere, secondo te quali sono gli elementi chiave di una storia efficace e coinvolgente se pensiamo a questi first time founders, startup all'inizio? Quali sarebbero i tuoi consigli di quello che bisogna...
Ok, il primo è sketch the characters, cioè butta giù i personaggi. Pensa a Riccardo Russo. Riccardo Russo è un grandissimo imprenditore, io ho la fortuna di parlarci spesso, ed è un ragazzo di Messina che viene da una famiglia normale, non si è neanche laureato, e dopo aver fatto alcune esperienze in startup ha avuto la sua idea, che è creare TextDS, che è una startup che si occupa adesso di intelligenza artificiale applicata a WhatsApp come assistenza per il customer service, ed è riuscito a raccogliere così quasi 500.000 in seed round. E perché l'ha fatto? Perché Riccardo è il classico bravo ragazzo che lavora sodo, impara e si sporca le mani, e lui ha questo personaggio, ma prima ancora di raccontare questa storia agli altri si vede che l'ha raccontato a se stesso, perché tutte le scelte che fa in questo momento seguono una trama specifica. Non penso che lui abbia in testa una trama, perché Riccardo non è un amante dello storytelling, ma Riccardo ha in testa dei valori, e questi valori per lui sono l'onestà, il lavoro duro, l'etica dell'azienda. Per cui tu lo vedi veramente che mette sempre al primo posto i colleghi, i clienti. Cioè lui è quello, è un tipo di leader alla Simon Sinek, che always eats last, cioè che mangia sempre per ultimo, che aspetta sempre che siano gli altri. L'altra volta era il suo compleanno e non l'ha detto ai colleghi perché non voleva che si sentissero in colpa mentre lui stava lavorando. Pensa un po' che è matto, magari esagera pure, però ha dei valori ben chiari. Per cui tu devi intanto capire chi è il personaggio che vuoi essere, non solo che vuoi vendere, perché alla fine poi la gente se ne accorge. Se tu provi a raccontare una storia che non è autentica, alla fine se ne accorgono subito le persone, anche alla fine, a un certo punto. Invece intanto capisci il tipo di persona che vuoi essere, sulla base, e agisci sulla base dei tuoi valori, e nel frattempo cerca di avere chiara una visione, dov'è che vuoi arrivare, e questa visione deve essere grande, ambiziosa, assurda per molti, ma tu devi essere in grado di descriverla e di lavorare per arrivare lì. Una volta che c'hai tutti questi tre elementi, in Italia è difficile, perché in Italia porta sfiga, ti rubano l'idea, chi ti credi di essere. È difficile per le persone anche parlare apertamente di questa visione. Per cui, numero uno. Numero due, se hai dei valori, quasi ti spaventi a dire quali sono i tuoi valori, perché c'è sempre un chi ti credi di essere. La cosa bella, almeno per quello che riguarda me, è che i valori non devono necessariamente essere dei concetti che ti appartengono, ma dei concetti a cui tendi. Ti parlo da un punto di vista mio personale. Io sono figlio unico e per natura, perché sono cresciuto in certa maniera, sono naturalmente egoista, e nella vita ogni giorno mi alzo e penso: voglio seguire la mia natura egoista o voglio fare qualcosa in più per le altre persone, per il contesto che mi circondano, eccetera eccetera. Il mio valore è l'altruismo e la solidarietà. Ho l'esempio di mia madre, l'esempio di alcuni preti che stanno qua, l'esempio di persone migliori di me. Metto questi valori lì e tendo a questi valori, ecco, e cerco di essere meno, di fare un po' meno schifo ogni giorno. Il valore, quando tu dichiari di avere un valore, non è che sei depositario del concetto di solidarietà, ma che ti ispiri a qualcosa che ti faccia essere una persona migliore.
E invece, parlando delle cose da non fare, ci sono degli errori magari che tu vedi anche in classe, quando insegni, insomma, quali sono le cose che le persone tendono a fare quando raccontano una storia? So che ovviamente è una domanda molto ampia, ma pensiamo sempre a una storia più nel mondo commerciale, del business, che cerchi di correggere o che vorresti...
La prima è, si tende a confondere la storia con l'esempio. L'esempio è: c'era una volta un mio cliente era in difficoltà, io gli ho dato una mano e abbiamo guadagnato tutti e due. E no, il mio prodotto funziona. No, una storia, a differenza dell'esempio, ha dei personaggi, è ancorata nello spazio e nel tempo, ha dei dettagli multisensoriali e prevede una situazione di conflitto e che generi empatia coi protagonisti. Se tu non inserisci tutte queste cose perché non hai tempo, perché non la sai raccontare, perché ti vergogni? Molte persone si vergognano di parlare dei propri fallimenti o delle proprie difficoltà. Ma tu vuoi che io dica che ero insicuro? Tu vuoi che io dica che in quel momento ho sudato freddo? Sì, se no sarà impossibile empatizzare. A livello neuroscientifico, siccome siamo tra amanti del settore, quello che fa la differenza in una storia è quando la storia produce ossitocina, che è una sostanza che il nostro corpo produce, che viene associata a sentimenti, attitudini come fiducia, generosità, eccetera eccetera. L'ossitocina si può produrre in tanti modi: con gli abbracci, con le coccole, oppure, siccome ho da evitare denunce, perché se mi stessi ad abbracciare il nostro pubblico sarebbe un problema, si può produrre con l'empatia, raccontando i sentimenti che tu provi in quel momento, le tue vulnerabilità, le tue insicurezze, eccetera eccetera, e facendo scaturire nell'altro un I know what you're feeling now, o I know what you felt back then, so quello che stai sentendo, so quello che sentivi la volta scorsa. Se tu riesci a fare questo, ed è un grande rischio che tu corri, perché, voglio dire, ti vergogni di raccontare come eri in quel momento, puoi passare per bla 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 bla, ma se lo fai e funziona, hai vinto, sei automaticamente amico di chi ti sta ascoltando, e allora si fideranno di te, ti daranno i soldi, comprano i tuoi prodotti, ti verranno dietro.
Sì, questa è una cosa che Ines ed io, diciamo, sempre sul podcast, quindi spero che sia un messaggio che stia passando, che è quello di non aver paura di essere vulnerabili, esattamente per il motivo, per i motivi che hai appena spiegato, ma che non si può creare empatia, non si può connettere con il prossimo se non si è vulnerabili. E troppo spesso nel mondo del business si pensa di non poter essere vulnerabili, quando è esattamente l'opposto. Ormai tante volte, adesso LinkedIn ovviamente è una piattaforma dove uno si connette con gli altri nel mondo del lavoro, è molto più facile empatizzare con qualcuno che ti dice ho fatto un errore nel mio business, ho un problema, mi aiuti a risolverlo, e si vede già dal numero di commenti che le persone vengono ad aiutarti, si ricordano il tuo brand molto più di dire ho solo successi, e poi non racconti mai quello che c'è dietro. Ed è per questo che le storie sono così importanti, perché sono il modo in cui noi ci connettiamo agli altri, quindi non potrei essere più d'accordo con quello che hai detto. E poi ovviamente stavamo parlando di valore commerciale, quindi come crescere una startup, come avere successo, però come dicevi lo storytelling è anche importante semplicemente da un lato umano, per potersi connettere con gli altri ed avere delle relazioni.
Ti dico la verità, per me lo storytelling è molto importante non solo per vendere prodotti, ma anche per vendere un'idea di azienda. Cioè in questo momento per me gestire persone è difficile tanto quanto trovare progetti. Gestire un progetto lo so fare, bene, lo porto a casa. Le due cose che, se vuoi, devo fare meglio per far crescere il mio business, ammesso che lo voglio far crescere, perché chi l'ha detto dobbiamo crescere sempre? Boh, questo è un altro concetto occidentale che forse dovremmo mettere in discussione, ma ammesso non faccio, se vogliamo farlo, sono a vendere i progetti, ok, ma anche trattenere talenti. Molte persone se ne vanno anche dalla mia azienda perché non credono realmente in quello che facciamo, o perché si sentono sole, soprattutto lavorando a distanza. Allora avere una buona storia dell'azienda, del chi sei tu, del che futuro vedi per loro, eccetera eccetera, ti è molto utile anche a livello di gestione delle risorse umane. Cioè tutti pensano che lo storytelling sia uno strumento di marketing, ma non è vero, lo storytelling è anche uno strumento di gestione personale. E cioè se tu non hai c'è una strategia ma non riesci a raccontarla, quella strategia è inutile, ed è il motivo per cui molti, incluso il sottoscritto, se ne vanno alla consulenza, perché la consulenza investe tantissimo tempo nel fare dei pacchi di slide, dei fogli Excel, nel raccontare, nel trovare le strategie giuste, ma non si preoccupa di raccontarle, non si preoccupa di comunicarle. You're only as good as your stories. Se sei buono, la tua strategia è tanto buona quanto sono le storie che riesci a che usi per raccontarla. E questo è un grande problema. Così è nata Diesel Consulting. Cioè io, è stato questo il segmento di mercato di Opis. Cioè è un ma se io ti aiuto a trovare la migliore strategia, se io ti dico dove devi andare, se io ti dico qual è il numero giusto, il prezzo giusto, e poi tu non lo sai raccontare, non dico ai tuoi clienti, ma almeno ai tuoi colleghi, non ti credono, non ti seguono, non ti vengono dietro, è come non aver fatto quel progetto.
Torniamo a te e al terzo capitolo della tua storia. Ricordo, sono stati salvare il mondo, salvare il portafoglio, e poi adesso arriva salvare la seduta mentale. Ci puoi raccontare perché si chiama così questo capitolo? E se puoi, se hai voglia, in dettaglio perché hai deciso di tornare a Bari, che è stata una parte importante di questo capitolo.
Io ho avuto un paio di burnout seri nella mia vita. Tirare esaurimento nervoso, ma è una roba anni 90, da gente che fuma 3000 sigarette al giorno. Burnout fa più figo, no? Sembra il cocktail di un bar. Vorrei due mojito e tre burnout, per cui dico burnout per normalizzare. Ho avuto due burnout importanti nella mia vita e vedevo arrivare il terzo. Lo vedevo arrivare da tanto tempo, perché stavo lavorando troppo, stavo viaggiando troppo, non avevo una situazione, sociale sì, soddisfacente, più bella da raccontare che da vivere, mettiamola così. Avevo perso un po' di energie. A un certo punto muore la mia seconda mamma, una persona a cui io tenevo tantissimo, cioè una persona che era stata la mia babysitter, ma non avendo avuto nonni nella mia vita era diventata veramente mia nonna, la mia seconda mamma. A un certo punto questa persona, che era malata più di quanto mi avessero detto, muore, viene a morire. E questo per me è una mazzata tremenda, e io in quel momento dico ok, io so già che non ce la farò ad affrontare il periodo che mi aspetta, lo so, ho bisogno di fermarmi. E tutti mi dicevano va bene, adesso che l'hai capito, però trovati già il prossimo piano, prendi un lavoro in Italia così ti avvicini. No, non avete capito, io mi devo fermare e basta, non sono nelle condizioni, non ho la lucidità per capire quale deve essere il mio prossimo step, io mi devo fermare. Questo è il più bel consiglio che abbia mai ricevuto e che io cerco di passare. Quando sei in una situazione di difficoltà, se te lo puoi permettere a livello economico, cioè se non stai morendo di fame o se non devi crescere una famiglia e aiutare i tuoi genitori, se te lo puoi permettere, anche riducendo drasticamente il tuo stile di vita, prima di fare il prossimo passo, ricarica le tue energie. E io ho fatto esattamente questo, cioè conoscevo i sintomi di qualcosa che mi avrebbe di nuovo distrutto. Ho detto va bene, io mo mi fermo, perché altrimenti vorrà dire che non ho imparato niente. Cioè se io schianto la macchina per la terza volta vuol dire che non ho imparato niente. Prima di schiantarmi mi sono fermato. Per questo è successo questo. Certo, mi sono fermato con grande rispetto per il mio capo e i miei colleghi. Pensa che Amelia se n'è andata a metà dicembre. Io sono tornato a casa per il funerale. Dopo Natale avevo già deciso di mollare. Sono tornato a Singapore e ho detto al mio capo: io non ce la faccio più, ho bisogno di mollare. E lui ha detto: ripeto, e poi ho detto: non ce la faccio più. E poi me ne sono andato a Singapore il 2 maggio. Perché comunque ero andato lì con una missione, lo sto aiutando a costruire un'azienda e ci siamo dati 4 mesi per portare tutto a casa.
E quindi, come hai detto, sei tornato senza un piano, quindi sei tornato per stare a casa tua, nel posto che ti faceva stare meglio, e non hai avuto... Come ti sei trovato in quel vuoto di non avere subito una cosa da fare, perché ovviamente siamo tutti abituati ad andare in costantemente tra gli stage durante l'università, lavoro, lavoro, lavoro. Cosa hai scoperto in quel periodo di vuoto o comunque di simil vuoto?
Beh, c'è stato abbastanza vuoto. Intanto mi sono dato come compito a casa di accettare questo vuoto, no? Cioè, perché non era tuttora io, una delle mie, se tu mi vieni, qual è la tua più grande paura? Io dico rimanere solo. Pensa a quanto mi fa paura il vuoto, no? Pensa a quanto devo ancora lavorare. E a volte mi forzo, quando sono stanco, dico: no, tu non devi uscire, tu devi stare a casa. A casa a staccare, a svuotare. Non avevo staccato dicendo: ah, adesso torno a Bari, mi stabilizzo qua per sempre. Ho staccato dicendo: boh, basta. E ho capito una serie di cose, che non è che mi ero stancato di lavorare in sé per sé, mi ero stancato di lavorare senza uno scopo. Mentre durante i miei 20s, cioè il periodo tra i 20 e i 30 anni, io avevo lavorato come un ciuccio, diremmo a Bari, come un asino, come un somaro, perché il mio grande obiettivo era sviluppare me stesso o guadagnare soldi, eccetera, eccetera, dovevo avere prestigio. Una volta avevo ottenuto tutte queste cose, il mio stimolo si era esaurito, perché non è che io impazzisco per macchine di lusso, grandi orologi o bottiglie di vodka. Volevo stare bene, volevo comprarmi una casa, l'ho fatto, grazie a Dio, sono stato molto fortunato, volevo dimostrare di poter arrivare al top. Mi mancavano gli stimoli. Mi sono reso conto che non era il mio lavoro a farmi, cioè a svuotarmi, ma era il fatto che non vedevo più un perché. Nel momento in cui poi a un certo punto mi sono dato un'altra missione, o almeno un altro scopo della vita, ed era: dimostra a te stesso e agli altri che il tuo lavoro non si può fare solamente da Londra, Los Angeles, Singapore, ma lo puoi fare da dove vuoi. Adesso questa è una cosa abbastanza normale, il remote working, il domanismo digitale è sdoganato, ma nel 2018, quando ho iniziato a farlo, vi assicuro che non era affatto per scontato, le persone mi prendevano in giro.
Sì, pre-pandemia non esiste, cioè lo facevano già alcune persone, ma non c'era un nome.
Sì. Si chiamava nomadismo digitale, se veramente avevi voglia di stare a Bali, a Chiang Mai, eccetera eccetera, ma io ho dovuto scrivere un libro per parlare di questa attitudine, non solo per parlare di questa attitudine, ma come mi succede sempre, faccio dei progetti di ricerca o di studio, cioè non sapendo già tutto. In quel momento io ho chiamato le persone come me Flow Generation, tant'è vero che questo è stato un libro che ha cambiato la vita sicuramente a me, ma forse anche ad un altro paio di persone, per usare un'approssimazione a ribasso, perché non c'era un nome per questo. E ho capito, questa è la mia più grande realizzazione, che dandomi uno scopo nella vita mi sarebbe piaciuto continuare a lavorare solo, che il lavoro ti può riempire, mentre prima il lavoro era solamente una rottura di palle. Tant'è vero che adesso sto organizzando questo evento a BCD che mi fa lavorare la notte, il weekend, eccetera, ma non mi pesa per niente.
Parliamo di ABCD perché è un evento che ha a che fare con Bari, ovviamente, ma che ha anche un messaggio importante, quindi volevo che ci raccontassi da dove viene l'intuizione di ABCD e cos'è un po' il tuo scopo nel mettere un po' in valore città come Bari e che ruolo possono giocare nell'essere un po' le Bali d'Italia, che si scherza sempre su questa cosa, ma nel tuo caso è un messaggio che vuoi veramente passare.
Io sono il primo che dico che io vivo a Bali con la R, dico: dove abiti? Io dico: a Bali con la R, no? Scherzo su questo fatto anch'io. Allora, 4 anni fa o 5 anni fa, non ricordo, un gruppo di stelle nascenti del digital italiano fa un evento chiamato PPN, Pane e Pomodoro Networking, cioè 20 persone da ogni parte d'Italia si danno appuntamento sulla spiaggia di Bari che si chiama Pane e Pomodoro per un evento di networking, birrette, cazzeggio, eccetera, e mi invitano. Alcuni erano stati miei ex studenti, altre erano persone con cui parlavo sui social, mi invitano. Io dico: porca miseria, state portando a Bari delle persone veramente smart, Luca Mastella, Marketing Espresso, Mark Ignorant. Dico: possibile che l'unica cosa che gli facciamo fare qua è prendersi la birretta sul mare. Bari ha molto da offrire e non possiamo sprecare questa occasione, per cui in 5 giorni ci inventiamo con loro un evento sul futuro della formazione, un evento dal respiro globale, ma su un tema locale, sul fatto che le persone studiassero qui e poi se ne andassero, e lo chiamiamo in dialetto ti aimbarai ti aperd, cioè ti insegnerò a vivere e poi ti lascerò andare. Questo evento era durante il Covid, ha un successo clamoroso, cioè con zero budget e 5 giorni di preparazione noi stipiamo 180 persone in un posto bellissimo e ne lasciamo a casa 100 fuori dai cancelli. Anche dico, aha, we're on to something. Vuoi vedere che questa idea di Bari non solo come un posto dove si vengono a prendere le birrette sul mare, fai il bagno e fai falò sulla spiaggia, ma come un posto dove si possa parlare di digitale, lavorare in digitale e, permettimelo, tutte quelle cose che avevo descritto in Flow Generation possono succedere qui? E mi viene in mente l'acronimo preso, mi piace mettere in fila le parole, un mio amico aveva lanciato una campagna elettorale provocatoria tanto tempo fa chiamando Bari Capitale, mi viene in mente l'acronimo, passeggiando con Gigi Nigro, ABCD, a Bari Capitale Digitale. Cioè io dico, ragazzi, guardate che questo, ognuno di noi dovrebbe essere in grado di poter scegliere da dove lavorare, non dove lavorare ma da dove, che è un concetto diverso, perché al sud Italia non abbiamo tante aziende che fanno base qua, alcune le stiamo attraendo, l'evento è attrarre, ma questo è un evento che ha tre scopi fondamentali: ispirazione, formazione e condivisione. Vogliamo dimostrare che certe cose sono possibili, che è possibile sognare in grande al sud o dal sud, che non c'è niente male a parlare di fallimenti e non c'è niente male a parlare di successi, perché al sud per una questione di superstizione o senso di colpa non si parla manco dei successi, cioè non si può, non puoi parlare dei fallimenti perché sei un disgraziato, ma non puoi manco parlare dei successi, altrimenti la gente porta zella, te la tira, porta male, tira in piedi, cioè, per cui
io trovo una cosa assurda anche su questo, sull'italianità, che se parli di successo la prima domanda è vabbè, ma il figlio di papà ha fatto questo, è facilitato,
è figlio di papà eccetera,
c'è sempre l'invidia che prende il primo posto quando uno parla di successi. Però terzo obiettivo, dicevi,
terzo obiettivo è la formazione, perché il terzo obiettivo è la formazione, cioè il fatto che io volessi creare un'opportunità di apprendimento gratuito, perché grazie a Dio fino adesso abbiamo abbastanza sponsor per poterci permettere e persone che credono in noi, la gratuità dell'evento, e a livello gratuito possiamo concederci questo lusso. Questo è Bari Capitale Digitale. Siamo partiti con 150 persone, quest'anno abbiamo oltre 1000 iscritti. Cerchiamo sempre di sfidare il luogo comune, no? Cioè prima non è possibile fare un evento al giorno a Bari, boom, l'abbiamo fatto, l'abbiamo allargato. Poi ho visto il Festival dell'Economia di Torino, mi hanno invitato a parlare, ho detto che figata, varie location in contemporanea, boom, varie location in contemporanea anche per noi. Cioè voglio dire, sono tutte cose che succedono insieme e succedono alla grande. Vediamo come sarà, as we speak, dopodomani abbiamo un grande test, ogni volta facciamo qualcosa di più ambizioso, vediamo, ho la giusta paura.
Ne abbiamo parlato poco, però ne abbiamo ovviamente parlato un po' del fatto che effettivamente, oltre a organizzare l'evento, hai fondato la tua società Bari, che è questa società di Digital Consulting, di consulenze, quindi sei riuscito in realtà a prendere tutte le cose che avevi imparato nel tuo percorso e a salvare la tua salute mentale, nel senso di riuscire a fare quello che volevi fare, da dove lo volevi fare e per te stesso. Secondo te è possibile veramente conciliare quello che ci fa stare bene, le nostre ambizioni, e pensi di essere riuscito a farlo in un certo senso con questo capitolo della tua vita?
Camilla, se mi guardo indietro o se mi guardo allo specchio adesso, ti dico di sì. Io riesco a conciliare ambizioni globali con uno stile di vita sostenibile. Ci sono giorni che non riesco a dormire perché ho troppi pensieri, ho pochi clienti o mi manca lo stimolo intellettuale con Londra, ma all in all, Digital is the best strategy and storytelling boutique, e da un lato è visione d'aspirazione, dall'altro però quando lavori con Netflix, World Economic Forum e ONU dici vabbè, ok, sta andando bene. Come dico sempre a tutti quando magari mi vedono sveglio alle 5 a scrivere proposte per i clienti, è un'aspirazione, cioè il mondo perfetto non esiste. Secondo me è possibile attendere, ma non sarà possibile manco tra 40 anni, ma perché il mio più grande nemico sono io, cioè se io mi vedo rilassato e sto lavorando 7 ore al giorno, io per mia scelta personale voglio sempre lavorare 8, 9, prendo sempre una sfida in più, per cui devo fare i conti anche con me stesso. Un oggetto meraviglioso che mi regalò mio padre quasi 10 anni fa era una scultura di cartapesta che si chiamava L'Ambizione, e c'era uno che tirava la fionda, la tirava così, no? E il sottotitolo dell'ambizione era tira e molla, e questa fase di vita è un tiro per la mia salute mentale. Non è che devo dormire 20 ore al giorno, ma devo essere in grado di fermarmi, rallentare. E con Disa ce lo sto facendo perché a volte facciamo delle strazzate, altre volte ci concediamo di passare un mese in Indonesia a lavorare surfando.
Hai menzionato prima, quando parlavamo appunto di come hai accettato i vari corsi da docente, prima a Hong Kong e poi da H Farm, che ti piace prima dire di sì e poi imparare come si fanno le cose, quindi in un certo senso non vuoi mai lasciare andare una cosa perché non la sai fare.
Questa è una frase di Richard Branson. Richard Branson dice: quando ti chiedono fare qualcosa che non sai fare, tu prima di sì and then figure it out. Ma non è che io non sapevo fare storytelling, non c'avevo la lezione pronta di storytelling, voglio dire.
Sì, c'è quella linea sottile, lo penso sempre, anche sempre del motto che sappiamo tutto, no? Fake it until you make it, che è un po'
Ma non neanche a livello di fake it, però sì.
Sì, è una cosa simile, nel senso che cosa vuol dire fake it until you make it? Di sì e poi figure it out, nel senso, se qualcuno ti dice sai fare questo, dici sì e poi you figure it out. Ripeto sempre che ovviamente c'è una linea sottile tra devi comunque avere tutte le carte in regola, però è importante sapere anche mettersi un po' in gioco senza aver, perché spesso quello che ci ferma forse è la paura di fallire. Ancora di nuovo, per parlare di questo tema importante, che pensiamo che se non abbiamo tutto esattamente pronto allora falliremo, allora piuttosto che fallire diciamo di no per non metterci in gioco. Tu come vivi, so che anche appunto come dicevi un tema del vostro evento, come vivi la paura di fallire nella tua vita day to day?
Prima mi terrorizzava e molti, mi sono reso conto che potevo fare delle scelte molto più ambiziose, ma per la paura di fallire, di essere giudicato, di non avere il consenso dei miei genitori. Poi mi sono reso conto che il poeta Chinaski dicono che per essere felice devi tradire le aspettative. E poi mi sono reso conto che i tuoi genitori non vogliono, almeno i miei genitori sono persone eccezionali, non volevano il meglio per me, volevano il bene al minor rischio possibile. Quando ho capito che c'era questo mismatch tra tante persone che mi volevano bene, ho accettato il fatto che posso fallire. Ho fallito apposta varie volte, anche tornare a Singapore e sbattere in faccia a tutti il fatto che io fossi disoccupato. Quando mi chiedevano adesso che fai, io ridevo dicendo aspetto il reddito di cittadinanza. In realtà in quel momento io stavo scrivendo un libro e tenevo ancora due corsi, uno a Hong Kong e uno a Singapore, ma volevo dire a tutti, non c'ho niente in mano, e quindi questo mi ha aiutato molto a stare bene con me stesso, perché volevo che la gente avesse a che fare non col Nicolò super consulente, fichissimo, autore, scrittore nerd, professore universitario, ma con Nicolò che era un ragazzo con tutte le insicurezze, gli stress e gli scherzi di uno di 32 anni, 34 anni, mi ricordo più quanti anni c'avevo.
Arriviamo alla fine della nostra chiacchierata, che concludiamo sempre con la stessa domanda. Nel tuo caso penso interessante perché hai vissuto anche in giro per il mondo, ma se pensi al tuo percorso, come pensi che la tua italianità ti abbia aiutato?
Io trovo che gli italiani sotto di questi tempi, un po' sotto siano persone che facciano sotto sono solidali. Gli italiani sono bravi a fare gruppo e a improvvisare, e questa capacità di socialità e di creatività mi ha aiutato molto nella vita a reinventarmi, ad ambientarmi, mi è stata molto molto utile.
Bene, grazie mille Nicolò, è stato un piacere averti su Made It, e trovo che abbiamo parlato di due cose particolarmente interessanti, almeno per me, poi voglio sentire cosa ne pensano i nostri ascoltatori, ma sicuramente dello storytelling, che come tutti sanno per me è un tema molto importante, e poi anche di questo, come dicevi, l'ambizione, questa molla che va e che viene, che è importante anche ascoltarsi, non aver paura di fallire, essere molto autentici, e secondo me questo è un messaggio che è passato nella tua storia e che spero che aiuterà tanti a riflettere sul proprio percorso, che è quello che vogliamo fare con questo podcast, oltre a spingere tutti ad essere start-upper, ma ogni tanto io in primis non seguo il mio consiglio, quindi è importante anche parlare di tutto quello che c'è intorno, quindi grazie mille.
Grazie a te per l'invito, complimenti per questo podcast, a te Camilla e a Ines, e grazie a tutti quelli che hanno ascoltato la mia esperienza.
Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.